di religione, qualche minuto di ritardo, ma insomma quasi nella nostra media stagionale. Come annunciato in precedenza, quest'oggi insieme a noi live abbiamo un ospite, Edoardo Lombardi Vallauri, autore di un libro che oggi presenteremo, che si intitola Capire la mente cattolica. Ma io a questo proposito do subito la parola a Carlo, che sarà in grado di fare una degna presentazione molto meglio di me.
Ecco, invece io non farò una presentazione perché la presentazione la farà invece proprio Edoardo che è qui con noi. Io dico soltanto che questa trasmissione di oggi nasce da un incontro tra me e lui, mediato dalla trasmissione, dalla radio. E quindi abbiamo pensato di confrontarci su dei temi che in questo libro molto agile, leggibile, godibile, interessante, che è edito dalle Lettere, lo potete trovare in tutte le librerie a modico prezzo e ripeto, si legge con facilità e con piacere. Vengono affrontati in piccoli capitoli molto chiari. E con anche dei grafici, dei diagrammi, delle rappresentazioni visive proprio dei temi centrali, molti delle questioni, molte delle questioni che abbiamo affrontato in questi 2 anni di trasmissione. Io, ecco, vi do indicazione sommaria proprio dall'indice. Si parla del tema del relativismo, qui più volte affrontato, del tema di Dio in termini di credo, il credere che cosa significa credere, che è una cosa molto complessa, di cui anche noi ci siamo occupati e torneremo anche ad occuparci. Il problema del rapporto che c'è tra il cattolico e la propria coscienza, il problema del rapporto tra fede e ragione. Le questioni che oggi affronteremo dell'ipocrisia di fondo, quello che noi a volte abbiamo trattato usando quell'adagio molto noto anche in ambiente cattolico, la bocca del prete è l'anticamera dell'inferno. Si
Si suol
ascolta,
dire.
sì. E qui, insomma, qui c'è molto di quello che stiamo dicendo in questo libro di cui parliamo. Poi ci sono racconti all'interno di questo libro di comportamenti che vengono analizzati, affrontati da un punto di vista ovviamente critico, però con leggerezza, nel senso che c'è un tentativo di analisi logica del discorso cattolico, tentativo riuscito che chiarifica al lettore proprio quali sono le questioni che andrebbero risolte. Noi le abbiamo affrontate, qui poi si arriva al tema anche centrale della difficoltà della Chiesa di parlare, per esempio, dell'inferno e invece di occuparsi con estrema facilità di Padri Pii, pallottole messe sulla corona della Madonna di Fatima, qui la pietà popolare cosiddetta, come la chiamiamo noi addetti ai lavori. Quindi, insomma, ecco, di questo libro parliamo, ma più che entrare nel merito di tutti questi punti, in quanto in una trasmissione è impossibile perché vi terremmo qui per ore, lo spunto di questo ci porta a delle riflessioni che faremo qui insieme all'autore. La prima cosa che quindi io gli chiedo, intanto per proprio dare la possibilità agli nostri ascoltatori di capire quanto in fondo in questo libro c'è di personale, di esperienza, un po' come si arriva a scrivere. Chiediamo quindi a Edoardo come giunge pardon, ad organizzare le idee e poi a fissarle in questo libro.
Grazie. Sì, il libro è il frutto di molti anni della mia vita, non nel senso che ci abbia lavorato per molti anni, ma nel senso che davvero questo libro nasce da molta esperienza e da un po' di riflessione. Io vengo da una famiglia in cui il cattolicesimo era importante, era forse è ancora per la maggior parte della famiglia il cemento ufficiale, perfino dello stare insieme familiare. E una famiglia che io continuo ad amare molto e con con quella nostalgia umida che si ha per il passato, continua ad amare molto anche le sue manifestazioni cristiane e cattoliche. Io ricordo ogni messa con amore, e quindi questa esperienza c'è stata seriamente, c'è stata molto a lungo. Io poi, essendo un tipico, più che uomo d'ordine, bambino d'ordine, ero un primogenito, primo della classe, ligio, che teneva a dare soddisfazione a tutti quelli che aveva intorno, ho vissuto questa missione di famiglia dell'essere buoni cristiani come anche missione mia, e mi ci sono impegnato molto, e credo di essermi ci impegnato onestamente, nella misura in cui si può essere onesti in delle credenze. E ho fatto anche lungamente il capo scout con molto impegno, ricoprendo incarichi ulteriori rispetto all'ovvio, e quindi anche esponendomi un po' sul piano delle idee. Quindi, diciamo, per molto tempo sono stato un cattolico che abbastanza militava, e ho abbastanza creduto nelle cose che la Chiesa cattolica propone di credere, anche se, essendo un temperamento molto razionale, sono sempre stato disturbato dal fatto di dover credere delle cose che contraddicevano la ragione. E allora uno potrebbe domandarmi: ma perché lo facevi? Cioè, perché credevi qualche cosa che non potevi credere perché contraddiceva la ragione? Di fatto era proprio così, cioè io alla ragione credo più che ogni altra cosa, alla verità della logica, se, diciamo, delle conclusioni che la logica può trarre da premesse vere. Ecco, le conclusioni tratte logicamente da premesse vere per me sono la cosa più vera, e considero vero ciò che è accertato empiricamente, quindi sono, se vogliamo, scientista, illuminista, sono tutto quanto di meno fideista si possa immaginare, questo un po' strutturalmente, poi faccio, per così dire, l'uomo di scienza anche di mestiere ormai. E allora però credevo lo stesso, con quello che chiamo il campo mentale, che consente di credere a un sacco di persone intelligenti, e che gli ha consentito di credere nei millenni alle varie fedi che ci sono state. Il campo mentale nel senso che la gamba mentale, il muscolo mentale, non funziona completamente, certe cose non è in grado di farle, certe trazioni, certi movimenti non è in grado di farle. Per quanto uno ne abbia voglia non può farli, e c'è qualcosa che lo ferma al di qua dell'intero movimento razionale, dell'intero movimento logico, dell'intero movimento mentale. Cos'era questo qualcosa? Era la mia fiducia in delle autorità, e queste autorità erano prevalentemente dei miei zii di una o due generazioni prima di me, persone di cui avevo la stima più assoluta, persone che meritavano in realtà una grandissima stima, e quelli che sono ancora vivi la meritano per la qualità del loro modo di confrontarsi intellettualmente con i problemi, eppure affetti anche loro da quello che ormai io guardo appunto come un campo mentale, cioè credenti. E siccome io ero in plume e pivello, e loro invece erano grandi, profondi, affermati, e con tutta evidenza erano delle persone appunto di grande qualità intellettuale, io dentro di me dicevo: a me non sembra che tornino queste cose che mi propongono di credere, ma se sembra che tornino a loro, vuol dire che, sapendone loro troppo più di me, mi manca ancora la capacità di giudicare. E quindi sono rimasto dentro questa grande famiglia cattolica, non solo la famiglia Lombardi, ma proprio nella famiglia dei cattolici, e continuando a dire: verrà un giorno in cui io ne capirò quanto loro, e quindi vedrò meglio che è vero. Quando questo giorno è arrivato, cioè quando i miei titoli di studio sono giunti al dottorato di ricerca, oltre cui non si può andare nel nostro ordinamento, io ho cominciato a essere una persona che veniva rispettata in qualche modo per le sue idee, per i suoi prodotti intellettuali, eccetera eccetera, è diventato più difficile scaricare la responsabilità di quello che pensavo su altri. E contemporaneamente mio padre, che era una di queste autorità, è entrato in collisione con l'università cattolica, poi con la chiesa cattolica, o meglio con le gerarchie cattoliche, e questo è stato un ulteriore per me autorizzazione da un lato, ma anche responsabilizzazione e incarico di cominciare ad assumermi le mie responsabilità intellettuali. Questo è avvenuto scandalosamente tardi nella vita di un uomo. Tutte le persone che conosco questo passo lo fanno verso i 15 anni, 16 anni, mandano a mare tutto, e io invece l'ho fatto sui 30-35 anni, il che dimostra appunto che qualche cosa non funzionava bene in me, però alla fine l'ho fatto. E così ho sentito il bisogno di spiegare prima di tutto a me stesso tutte queste cose, e come succede quando uno è abituato per mestiere a scrivere libri, poi quando ha una serie di idee finisce per trasformarle in un libro. Quindi ho ripreso la maggior parte delle cose che tornavano meno e che sempre erano state nello sfondo mentale mio, e ho cercato di portarle nel primo piano mentale con questa logica estremamente povera, che è il mio unico modo di funzionare e che forse in questo caso può avere un piccolo vantaggio, nel senso che queste tematiche che potremmo tutte quante riassumere come le incongruenze del pensare cattolico, le ho ridotte a delle ossature, degli scheletrini così semplici che forse in qualche modo è anche un modo un po' nuovo per parlarne, quello che spero che sia un modo leggermente nuovo, perché secondo me poi tutti questi problemi vengono presi così sul serio a causa della loro rilevanza storica che certe volte vengono trattati in un modo che non è quello giusto, cioè non vanno presi troppo sul serio. Alcune fandonie sono proprio delle fandonie, anche se hanno 2000 anni, sono proprio delle fandonie e si possono liquidare in un attimo. Ecco,
e noi sono 2 anni che facciamo una trasmissione.
Ve ne ringrazio molto.
Non siamo soli, però.
Ecco. No, non siamo soli, però insomma siamo molto contenti che tu dica questo, perché è proprio esattamente il tentativo che facciamo, cioè di rendere accessibile questo campo che appare anche molto più meritevole di considerazione di quanto invece non lo è, e anzi in realtà, come tu dici, sono vere e proprie fandonie. E ti ho interrotto, scusa, ma
no, avevo finito, ti ringrazio per preciso.
Volevo, ecco, va bene, vedi, abbiamo imparato un po' di tempi radiofonici.
Fantastico.
E allora passerei a questo punto ad approfondire questo tema, dopo che ci è stato così ben delineato come si giunge a una maturazione dall'interno in un percorso travagliato e peraltro, quindi, come giustamente aveva ricordato prima Edoardo, quando queste cose avvengono con 20 anni, lui dice di ritardo, insomma, sì, rispetto a tempi medi nella nostra società contemporanea, questo però produce degli effetti anche molto più positivi da un certo punto di vista, perché è un distacco pienamente consapevole, profondo, e quindi in grado di essere anche di esempio, visto che si viene da una comunità dove l'esempio in teoria è fondamentale, vale anche l'esempio di uscita, di sottrazione. E quando torniamo invece all'interno, a questo punto mi stimola questo racconto, all'interno nel senso tornando bambini, tu hai parlato proprio di un momento in cui ti fidavi dell'autorità. E per fidarsi significa, quando diciamo fidarsi, diciamo qualcosa che contiene la parola fede.
Certo.
E quindi una fede nell'adulto, una fede nell'autorità. Questo è un aspetto essenziale, perché per parlare in termini semplici, traduce in modo immediato quello che è un messaggio originario su cui si fonda questa religione, in una trasformazione che è avvenuta nel corso della storia, che ha portato questo messaggio a diventare patrimonio di una gerarchia potentissima, la quale, tu dici nel libro, è disposta a tutto pur di conservare questo potere. Tanto che anche nel libro ogni tanto queste cose vengono evocate, e ad un certo punto parli degli insegnanti di religione e delle rimozioni, che sono più silenziose di quelle di tuo padre, ad esempio, o di altri che, come dire, sono dall'interno, arrivano poi a delle conclusioni. Citi anche Kung, quindi, che è poi il teologo più noto, perché è anche stato amico di Ratzinger, che è l'attuale Papa, e quindi sì, è chiaro che è un personaggio.
La statura per confrontarsi.
Esatto. Penso proprio di sì, sono i due. Allora, dicevi, torniamo a quello che stavo dicendo prima del discorso degli insegnanti di religione. Quando, diciamo, il tuo ricordo del rapporto che, e quindi poi parliamo di questo, dici come racconti anche nel libro cosa scatena nell'adulto che insegna religione in classe e che se è dotato del minimo comune denominatore che rende tutti gli insegnanti meritevoli di questa definizione, insegna delle cose di cui lui è pienamente consapevole del loro essere fiabe e a volte fandonie. Una per tutte, la questione della verginità, la questione del Gesù e i fratelli, questi sono temi che ai bambini devono essere detti. Si racconta, anzi, tutta una letteratura su cui è fiorita l'educazione dei bambini ha anche cercato di appropriarsi al di fuori del canone della, dell'apparato cosiddetto apocrifo, dove ovviamente per necessità sono sorte storie. Ma che faceva questo tra i 0 ai 12 e poi dai 12 ai 30? E quindi si è raccontato per secoli e fino al Novecento questo mondo, specialmente per il popolo, come si diceva, il popolino, per le donne e più che altro per i bambini. Allora, raccontaci che cosa c'è nella mente di un insegnante cattolico che è cresciuto nella fede, nell'autorità, e che però non è possibile che non abbia letto oggi, nel XXI secolo, quello che da 200 anni si scrive su quei passi che sono presenti anche nel canone, in cui è evidente che la mamma di Gesù dice me lo chiamate perché sta parlando. Allora uno va lì e gli dice: scusa, c'è tua madre fuori con i tuoi fratelli che dice che ti vuole. Dice: non rompetemi le scatole, io c'ho da fare, quelli non so, i miei fratelli siete voi. Questo è un passo fondamentale. Ora, noi ne abbiamo parlato, quindi non è necessario che oggi lo recuperiamo per far capire ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando, è notissimo. Io proprio per questo l'ho evocato in modo da... Però io quello che ti chiedo è: cosa c'è nella mente di questo insegnante?
Allora, la domanda è molto difficile, o almeno è molto difficile per me, perché posso rispondere soltanto con la mia immaginazione. Cioè, io con questo tipo di insegnanti sono entrato in contatto, e però, almeno per quanto riguarda uno di essi, cioè io lo sono un po' stato, nel senso che sono stato capo scout, ci sono persone che interagendo con me hanno deciso che si sono convertite, hanno voluto fare la cresima, e perché la loro famiglia non li aveva portati a questo. Quindi c'è stato un momento in cui io trasmettevo questo messaggio, evidentemente cavo. Dico cavo nel senso che normalmente quello che succede è che quando si è in questa posizione si trasmette una immagine, una superficie visibile, e tra l'altro al limite una superficie visibile e che dà l'illusione della completezza, cioè un quadro completo, soddisfacente, e sulle due dimensioni, diciamo sul guardabile, è completo. Però dico cavo perché poi dentro non è piena, non è una struttura piena, non è una struttura che si regge veramente. Dietro ci sono dei puntelli che creano un'impalcatura che permette di trasmettere questa immagine. Secondo me non è vero, nella maggior parte dei casi, non è proprio vero quello che stavi dicendo, e cioè che la persona che trasmette questo messaggio è pienamente consapevole che la verità è un'altra. Il rapporto che ha l'educatore cristiano e cattolico in particolare, più specificamente, più fortemente vero per quello cattolico, secondo me, rispetto ad altre chiese cristiane, e lui non sa che quelle cose sono false, perché a quelle cose non pensa mai. Cioè, lui ha una riserva, una specie di interruttore che gli permette di tenere illuminato sempre solo ciò che è autorizzato a tenere illuminato e che è autorizzato a trasmettere, e cioè la versione ufficiale. Ci sono stati, diciamo che la Chiesa ha fatto sforzi secolari per difendere questa versione ufficiale da tutto il resto, e quindi è possibile che le persone nella mente tengano accesa la versione ufficiale, e naturalmente non possono non incontrare mai le altre versioni, ma come le incontrano, le mettono in un apposito trash can, in un apposito cestino della mente, dove stanno le cose che sono entrate in contatto con te, ma che restano inattive, non entrano in azione, sono ammonticchiate lì nel buio, inerti. E come facciamo? Lo facciamo con un'enorme quantità di cose. In realtà, per esempio, chi fuma sa benissimo che in questo modo si danneggia la salute, e non ha nessuna voglia di danneggiarsi la salute. E allora come fa a fumare? Perché mette tutto questo lato della faccenda nel trash can, cioè lo tiene inattivo, lo tiene morto.
E i sociologi dicono che si chiama dissonanza cognitiva.
Ecco, mi piace moltissimo, il termine è quello giusto, la mia ignoranza di sociologia me lo aveva nascosto finora.
No,
spero di non metterlo nel trash can.
No.
E quindi...
Cioè tu dici, però come si compensa questo trash can con il comunicare?
Dunque si compensa così, che anzitutto,
perché tu siamo io ho le sigarette, no, scusa, spieghiamo ai nostri ascoltatori la tua allusione semplicissima. Sì. Io ho le sigarette, c'è scritto uccide il fumo, la gente lo legge, però si apre il pacchetto e se la fuma. Sembra folle questo, un alieno viene e dice: ma perché questi si scrivono sul pacchetto che fa male, poi tutti fumano, lo leggono e dicono tanto a me non succede.
Secondo me va inserito tutto questo nella complessità in cui viviamo, e cioè noi siamo continuamente al centro di una circolazione, di un incrociarsi, di un traffico di notizie, di contenuti, di fatti dei quali comunque, anche essendo le persone più responsabili, più sincere, più trasparenti a se stesse, non possiamo tenere conto integralmente. Un'altra tipica cosa del genere è: in questo momento, mentre noi parliamo e ci preoccupiamo di problemi, chiamiamoli così, ideologici, c'è gente che sta letteralmente morendo di fame nella sofferenza più atroce, alcuni di questi sono dei bambini, e noi lo facciamo lo stesso, non ci precipitiamo nel Sahel o in Bangladesh, no, assolutamente, noi riusciamo a rimuovere, anche tecnicamente, a rimuovere la maggioranza delle cose che contano. E questo perché ci riusciamo? Perché anche se non le rimuovessimo non cambierebbe quasi nulla. Già soltanto se noi ci occupiamo, diciamo, smettiamo di rimuovere il problema della fame nel mondo, dove andiamo? In quale dei luoghi dove il nostro intervento è necessario andiamo? Se andiamo in uno, negli altri 10.000 luoghi dove è necessario non possiamo andare. Allora siamo abituati al fatto che noi possiamo, per così dire, essere coerenti con la realtà solo in una misura minima, e dobbiamo comunque mentalmente e di fatto rimuoverne una grandissima parte. Per le informazioni di tipo ideologico questo vale ancora di più, perché siamo bersagliati da messaggi ideologici, quindi non certi come bambini con la pancia gonfia stanno morendo di fame, ma messaggi, diciamo così, soggettivi, interpretabili, di tutti i segni, fra loro opposti e diversi, e nessuno di essi è proprio completamente vero. Nemmeno il nostro messaggio, nemmeno quello che pensiamo noi è completamente vero. Noi sappiamo benissimo che un po' siamo in errore. Allora può un po' essere in errore anche il messaggio invece contrario a quello nostro principale. Quindi è sano, è perfino responsabile adottare una strategia di backgrounding, di relegamento nello sfondo della stragrande maggioranza di ciò che è vero e dell'ancora più stragrande maggioranza di ciò che è, diciamo così, ipotetico, ideologico, soggettivo. A questo punto l'abitudine a farlo in buona fede è molto difficile da distinguere dall'abitudine a farlo in mala fede. Come faccio a decidere se rimuovere il bambino del Bangladesh oppure rimuovere l'ideologia socialista oppure rimuovere l'ideologia fascista sono cose più o meno gravi che rimuovere il fatto che Gesù aveva dei fratelli? Va tutto nel grande calderone del rimosso, del messo nel trash can inattivo, e poi ognuno, poveretto, perché siamo degli esseri limitatissimi, fa il suo piccolo lavoro. Quindi non c'è, in realtà non è così disonesto fare il catechista, perché fare il catechista rientra nel caso generale di fare una minuscola parte di quello che si potrebbe fare. E vai poi a distinguere quale delle cose che hai rimosso invece dovevi tenere dentro e quale delle cose che trasmetti invece non dovevi. È tutto così opinabile, siamo abituati che è tutto così opinabile, che a questo punto il catechista è onesto come chiunque altro.
Ah beh, certamente, da questo punto di vista sicuramente. Io dicevo una figura astratta che incarnava nella mia domanda l'idea che un insegnante si documenta, legge, quindi di religione, no? E quindi entra in collisione con quello che ha appreso prima di scoprire, come anche è accaduto nel tuo caso, in tutti noi che proveniamo in qualche modo da questa cultura. Poi, come dicevi tu, chi se ne libera a 15 anni non fa un percorso di domanda.
Se ne libera al buio, senso, ecco. Intuisce sinteticamente che è tutta robaccia per lui almeno.
Esatto. E quindi il secondo tema che volevo sviluppare è che nel comportamento invece lucido di chi sa e mente sapendo di sapere che è una menzogna quella che sta offrendo alla platea dei credenti, come vive dentro la nostra società il tema appunto della riserva mentale? Cioè, questo, quando tu dici che c'è il cestino dei rifiuti che sta lì e può stare anche tutta la vita parcheggiato in una zona recondita della nostra mente, e ci si convive, ogni tanto i sogni forse servono a ricompattare questa piccola discarica della verità,
o a riportarne alla luce parti dolorose,
esatto, però insomma poi ognuno ha le sue schizofrenie. Infatti la nostra società, probabilmente grazie a questi enormi reparti, zone rifiuto della nostra mente, evidentemente produce quelle dissonanze che dicevamo prima, che diventano risonanze, che diventano poi collisioni dentro i nostri neuroni, e quindi dolorose, e allora si ricorre a dei analgesici inevitabilmente più o meno forti per attenuare questo tipo di dolore. che è un dolore antico, perché è quello in cui una società come la nostra, in una società precedente alla nostra che è industrializzata, erano proprio il tema del prete. Però invece nella mente lucida, facciamo l'esempio così mitico della nostra cultura, no? Quello del divo, anche nel film in qualche misura il tentativo di far vedere questo doppio livello di coscienza, tu parli della coscienza in un capitolo in modo
sì, sul il primato della coscienza, lo sbandieramento del primato della coscienza.
Ecco, è proprio questo io volevo dire, in Andreotti c'è la totale, è una figura quasi ormai metafisica,
c'è.
Si è sublimato
l'Andreotti perenne,
e quindi in Andreotti c'è la piena e totale consapevolezza di tutto quello che abbiamo detto, eppure c'è evidentemente un modo per gestire tutto questo, proporlo e quindi tenerlo in quel tema che dicevo io della riserva mentale, la riserva mentale dell'elite cattolica, dell'intelligenza, della gerarchia. Allora affrontiamo questa, raccontaci che accade.
Allora io non sono così convinto che il caso di Andreotti sia diverso dal caso della signora Bene che fa la catechista, salvo che la signora Bene fa la catechista è una persona buona, mentre dire che Andreotti è una persona buona è quantomeno una semplificazione. Cioè, secondo me a tutti i livelli quella rimozione funziona. Perché funziona? Perché conviene. Facendo un altro esempio, il capitano d'industria che distrugge una meravigliosa area naturale dove nidificano gli uccelli palustri eccetera eccetera, e non pensa a questo, pensa a ciò che vende, per così dire, all'esterno. Cioè io creo nuovi posti di lavoro e questa è la cosa importante. Lui sa benissimo che le sue ruspe estirperanno i canneti, prosciugheranno i laghetti e fugheranno gli uccelli, lui lo sa benissimo, ma riesce a non vederlo, riesce a considerarlo non importante. Allora secondo me anche i più consapevoli utilizzatori della fede, della religione come instrumentum regni, eccetera, eccetera, hanno, se vogliamo, proprio perché sono astuti, la suprema astuzia di non agire da astuti, ma di agire da ingenui. Cioè, c'è una politica, una gestione della mente che oscuramente, o al limite in certi momenti anche lucidamente, sa che conviene non soltanto fingere, ma anche dentro di sé fare come se. Se tu vuoi raccontare una balla, la cosa migliore è che tu te ne convinca. Quando vuoi raccontare una versione dei fatti, fai una specie di training interiore per crederci veramente, perché più ci credi veramente, e meglio è. Io non faccio l'attore, ma penso che per recitare una parte la cosa migliore sia immedesimarsi, e cioè diventare provvisoriamente, ma magari per tutto il periodo in cui si gira il film o si gira con lo spettacolo, diventare davvero il personaggio che uno deve recitare. Allora,
per rimanere
Andreotti,
a questo
non è
tema
finto.
È il moro di volontà di Todo Modo.
D'accordo, perfettamente. E questo Andreotti vale. No, forse, diciamo che così, secondo me Andreotti ci è stato educato fin dall'inizio e quindi per lui è più facile. Forse, ecco, mi viene da pensare, ma qui sono veramente parole in libertà, sensibilità personale, certo. Mi viene da pensare che un maggiore livello di scissione, e cioè di consapevole adozione di certe modalità espressive, di certe dichiarazioni a puro scopo pratico, venga da quelli che sono stati fuori sempre, tutta la vita, e a un certo punto ritornano, tipo versione intelligente Giuliano Ferrara, versione cretina Marcello Pera. Quelli forse davvero almeno in un certo momento hanno dovuto fare un'operazione di finzione, di rimacchiage del loro modo di pensare. Poi, se sono bravi, specialmente nella versione fessa, cioè Pera, finiscono per crederci rapidissimamente, cioè per immedesimarsi e funzionare esattamente come il piccolo catechista.
Dunque, l'ultima cosa e poi passiamo la linea. Devo solo chiedere, adesso facciamo una pausa di 10 minuti. Però prima di entrare in pausa, voglio entrare un attimo nel cuore di questo tema e dire, di fronte al politico, all'uomo di potere, la riserva mentale, e quindi tu dici che non c'è tanta differenza tra Moro e sua moglie, nel senso la moglie faceva la catechista e Moro invece era lo statista. Quindi in una famiglia anche emblematica della nostra storia convivono le due persone, la donna semplice che si occupa dei ragazzi del quartiere e in questo caso il marito era uomo tra i più potenti d'Italia, quindi consapevole del potere. Ma fuori dall'allegoria, chi ha a che fare con il potere si trova però in momenti nei quali la riserva mentale deve essere esplicitata almeno alla sua piena totale coscienza, nel momento in cui deve dare quella famosa risposta a Cesare o a Dio, visto che è un cattolico, si rifà a un passo che citiamo. Questo passo per noi filosofi è una delle grandissime truffe, diciamo, del discorso che viene sviluppato poi. In quel momento serviva ad altro, quindi chi l'ha pronunciata, semmai Gesù l'ha pronunciata, il Gesù storico l'ha usata come usava il linguaggio dell'epoca per fare un discorso preciso, che era poi di tipo profetico, quindi ambiguo. Usarla nel modo con cui poi è stata usata nella storia ci porta ad oggi nel momento in cui siamo, e cioè è venuto fuori ed è venuto a galla il problema. C'è un momento in cui Dio conta più di Cesare e Cesare si va a far benedire. In quel momento il potere di il cattolico che ha potere, ha pieno potere, deve essere consapevole di fare questa scelta, oppure tu dici no, anche in questo momento scatta la molla, per cui di fronte a un livello altissimo discernimento tra ciò che è la realtà, il proprio ruolo politico, l'essere un uomo di Stato, l'aver giurato su una Costituzione, viene meno e si accetta che questo motivo laico, come si dice oggi, davanti a un'istanza ultima si deve sopprimere. Questa riserva mentale è possibile così profonda, così pienamente incarnata dentro un uomo di potere, perché questo è il potere, è il momento in cui tu decidi se viene prima ciò che è la storia che tu stai facendo in quel momento anche come uomo di Stato, oppure invece la tua fede personale.
Dunque, prima sembrava che io tendessi un po' ad assolvere tutti, adesso invece, se ho ben capito la tua domanda e gli assunti che ci sono dietro, mi sento di essere più pessimista, e cioè, secondo me, tra Dio e Cesare tutti scelgono sempre Cesare. In che senso? Io credevo ed ero un buon catechista perché questo mi permetteva di stare bene con il mio ambiente, non perché davvero Dio venisse prima. Allora penso che lo statista che fa prevalere Dio lo fa perché in quel momento, che lui ne sia più o meno consapevole, in questo caso non mi importa, facendo prevalere Dio fa il suo interesse terreno, fa il suo interesse mondano, cioè il suo modo per accaparrarsi più potere possibile. Secondo me alla fine è sempre questo, cioè noi siamo guidati dall'istinto di conservazione, che mentre negli altri animali si traduce quasi solo in questioni, diciamo, di alimentazione e riproduzione, in noi è molto più complesso, cioè per noi l'alimentazione è anche diventare sempre più grassi metaforicamente, cioè più potenti, creare intorno a noi delle ciambelle di sicurezza sempre più grosse. Essere il dittatore e avere tutti che ti obbediscono è l'estrema conseguenza di un organismo enormemente più sviluppato del mammifero medio, della necessità di conservare se stesso come individuo, eventualmente la propria progenie. Allora penso che siamo così guidati da questo che nel momento della scelta fra Dio e Cesare, noi, se Cesare è la vita reale, materiale, noi non possiamo, proprio dentro di noi il nostro metabolismo ci obbliga, l'istinto di conservazione ci obbliga a far prevalere Cesare e a fare di Dio solo uno strumento. Quindi io credo che quello che avviene sia sempre questo. E allora cosa succede nel momento della coscienza, cioè accettando quello che dicevi tu e che io un po' accettavo anche, e cioè che poi non sono sempre in buona fede, intendendo come la rimozione come una forma di buona fede, in qualche caso non c'è la totale rimozione, e allora per me va bene l'interpretazione di Dostoevskij nella parabola del grande inquisitore nei fratelli Karamazov. Cioè cosa ti racconti in quei casi? Ti racconti che è per il loro bene, e forse è il caso di raccontare rapidamente. Il grande inquisitore incontra Gesù, che nel 600, all'epoca dell'inquisizione, è ritornato sulla terra, lo fa imprigionare e gli spiega perché lo ucciderà. lo ucciderà perché lui è venuto a portare nuovamente il suo messaggio di autenticità e di libertà, libertà della coscienza e libertà in generale, e il grande inquisitore dice: io ti ucciderò perché loro, cioè gli uomini a cui tu sei venuto a portare questo messaggio, non vogliono questo, questo è un messaggio di libertà, cioè di infelicità, di il messaggio che tu vuoi portargli è: ognuno di voi è solo di fronte alle sue responsabilità, se la deve cavare, e questo provocherà dolore. Invece gli uomini vogliono essere lasciati in pace, non vogliono porsi problemi, vogliono essere nutriti. Noi gli diamo ordine e pane, e questo è quello di cui hanno bisogno. Allora lo statista che adopera Dio per mandare la gente a morire in guerra o semplicemente per indurla a votare per sé invece che per la controparte, nel momento in cui è lucido e si rende conto che sta proprio adoperando Dio, quindi che non sta raccontando cose vere ma sta raccontando delle cose strumentali a ottenere un risultato, può sempre raccontarsi anche che lo fa per il loro bene, perché il gregge ha bisogno semplicemente di essere irreggimentato.
Ecco, allora ci risentiamo tra 10 minuti.
Facciamo una piccola pausa perché ci sono degli aggiornamenti in corso, potrebbero esserci, noi quindi ci risentiamo intorno alle 12:30 e andiamo all'ultima mezz'ora dell'ora di religione per quest'oggi.
Benissimo.
Palaikana, efta, efta, bardeş. Hop, hop, le, 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 le. Kichi, 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 ale, ale, chi, chi. Diri, di, 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 la, di, da, di, da. Hey, kichi, 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 ale, ale, chi, chi. Diri, di, 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 la, di, da, di, da. Teo, chi, cha, te, tolpe. Diri, di, 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 la, di, da, di, da. Changin dar mayu pre dili di 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 la dari dari da maki 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 Mariana Mariuska Maria Ruska Maruska maki maki
Eccoci, ritorniamo in diretta, seconda parte delle ore di religione, quest'oggi divisa in due. Siamo ancora con noi due classici, Edoardo Vallauri Gabrielli, e dove eravamo rimasti?
Chiedo a Carlo. Eravamo rimasti che avevamo finito, in realtà la domanda che avevo fatto era esaurita, poi c'è stata questa pausa, ora riprendiamo e io lancio una nuova domanda che così è nata mentre attendevamo di tornare in linea, ed è questa. Nel libro c'è un'attenzione e quindi un rispetto profondo per la buona fede, cioè per il comportamento di tutti quei cattolici, quei cristiani in generale, e lui a un certo punto scrive, l'Edoardo, proprio del problema del bene e in relazione al problema della verità. Il cattolico generalmente, lui dice, è posizionato all'interno di una società facendo del bene, noi lo vediamo. Parliamo della strada, la signora qualunque e il cristiano in generale, però il problema della verità, che poi riguarda appunto gerarchia, potere e istituzione e burocratizzazione, si diceva prima, dell'organizzazione del sistema, è invece un grosso problema con la verità, e la relazione tra verità e bene viene indagata da Edoardo nel libro in un apposito paragrafo. Questo ci conduce a quella scissione che passa così sui giornali come la dicotomia tra un cattolicesimo sociale, progressista, sostanzialmente post-conciliare, perché poi è quella la grande novità del Novecento, questo va detto, e noi l'abbiamo dedicato almeno 4 puntate a questo tema, e appunto invece l'altra faccia di tutto questo. Siccome il tuo percorso, come ci hai raccontato, attraversa questo ambito, oggi
e tu sei così ormai estraneo nell'essere interno, ma con uno sguardo un po' più lucido, con quella distanza critica necessaria che ti fa rivedere le cose in modo diverso, che fine fa questo cattolicesimo sociale in, e quindi questi uomini e donne che in fondo vivono con tutto quello che abbiamo descritto prima, sostanzialmente in un modo schizofrenico, ma in equilibrio, in un paradossale equilibrio, la loro quotidianità. Hanno il loro cestino dei rifiuti, accantonano tutto, però non avendo alcun potere, la loro dimensione, diciamo i migliori, perché poi questo non è che riguarda troppo tutti, però noi parliamo del meglio, si prodiga per l'altro, accoglie, solidarizza, ama in alcuni casi. Ovviamente per qualcuno questo è carità pelosa, ma è un altro discorso. Prendiamo per buono tutto questo. E questa comunità, la parte migliore, da un punto di vista che è quello che abbiamo assunto noi qui, non in assoluto, ci mancherebbe altro, come vive secondo te nella sua mente, come ricompone, come organizza il rapporto con un pontefice come questo, i cui segnali sono chiari anche, insomma, al più non sprovveduto, ma come dire, l'intuizione può avvenire anche nella mente meno preparata, visto che l'episodio di Ratisbona, l'episodio dei Lefebvriani hanno avuto un'eco così grossa, in cui è vero che la grande maggioranza del cattolico fa quadrato, difende, perché non ha gli strumenti per capire, e quindi l'omino bianco lì, vecchino, fa pena, tenerezza, viene attaccato. Però, come dire, la parte che noi trattiamo, quella sana, che è così, chiamiamola, del cosiddetto cattolicesimo sociale, sa perché ha vissuto, vive anche nella quotidianità l'esperienza post-conciliare, di cui non ripetiamo ovviamente le ragioni, ma che ha effettivamente rilanciato il laicato cattolico, ad esempio. Questo è uno dei grandi temi. Ecco, tutto questo, raccontaci un po' che cosa può accadere. Non ti chiedo una previsione, ci mancherebbe.
No, ma faccio anche la previsione, ecco, perché mi va.
Beh, ma così, insomma.
Ecco. Sì. Dunque, sottolineerei anzitutto che prendiamo solo l'Italia, perché
certamente
quello che sto per dire dell'Italia io credo che sia vero a maggior ragione per il resto del mondo molto civilizzato e ricco, e invece meno per il mondo più arretrato e più povero, dove arretrato si intende da un punto di vista, diciamo così, tecnologico e anche politico.
Certo.
E quello che voglio dire è le persone che vivono oggi in Italia il loro cristianesimo in un modo post-conciliare, e cioè meno autoritario, diciamo, in cui l'idea di collegialità della gestione delle decisioni è più simpatica dell'idea della invece decisione autocratica, più sociale, cioè più curvato verso gli ultimi e meno curvato verso i valori etici e cose del genere. Non vado oltre perché hai detto che ne avete parlato tanto, però questo tipo di mentalità è molto maggioritaria, secondo me, cioè nel cattolico della strada è molto più diffusa questa. E anche se è abbastanza evidente che oggi in Vaticano prevale l'altra. Come mai tutti questi cattolici, che io chiamerei allora buoni oppure post-conciliari, accettano di buon grado la deriva autoritaria che c'è stata in Vaticano? Dunque, in primo luogo perché sono buoni, umili, e pensano che la sottomissione sia una cosa più giusta e più simpatica dell'alzare la cresta. E questo è estremamente post-conciliare, anche questo, cioè essere concilianti, essere buoni, essere generosi, non voler prevalere, è perfettamente in sintonia con tutto lo spirito del Vaticano II, oltre che ovviamente con buona parte del messaggio di Gesù, buona parte, perché poi Gesù è anche un ras per molti aspetti. E in primo luogo per questo, poi perché il cristiano è atavicamente, quindi nella sua esperienza personale, ma anche direi in ciò che dell'esperienza delle generazioni arriva alla sua esperienza personale, incline alla lunga attesa. Cioè, tutte queste persone, sentiamo, vorrei dire, anche quelli che sono fuori, sentiamo che questa deriva autocratica del Vaticano, diluiamola sui millenni, passerà. E allora non è così urgente avere un papa post-conciliare? Abbiamo avuto il concilio, poi abbiamo avuto due papi non post-conciliari, no? Abbiamo avuto due papi pre-conciliari, e poi avremo di nuovo dei papi post-conciliari. E quindi secondo me molta gente tollera, ci sono i Don Franzoni e insomma ci sono quei Don Mazzi eccetera che puntano i piedi, scalpitano, però sono emergenze minoritarie rispetto alla grande massa che filosoficamente, dico filosoficamente nel senso la prende con filosofia e aspetta che passi un altro po' di tempo, quindi ha un atteggiamento tipicamente cattolico, quello di dire facciamo passare molto tempo prima di fare qualsiasi cosa. Secondo me c'è una saggezza in questo atteggiamento, perché mi viene da dire la previsione è giusta. Perché Wojtyła è stato un colosso del Novecento? Perché è stata una figura enorme, probabilmente anche per tanti altri motivi, ma secondo me si vede anche dal fatto che lui davvero è stato determinante. Sono rari nella storia i casi in cui una singola persona è determinante. Secondo me, senza la persona di Karol Wojtyła, la Chiesa avrebbe continuato in un cammino post-conciliare, cioè dopo l'ispirazione di Giovanni XXIII e l'automacerazione nel dubbio che caratterizzava Paolo VI, e quindi il dubbio che è un'oscillazione sempre pronta a cadere da una parte e dall'altra, insomma il dubbio come è sicuramente l'origine del cambiamento. Se non ci fosse stato proprio Karol Wojtyła, probabilmente avremmo continuato ad andare nella stessa direzione. Invece è arrivato questo colosso, il quale che cos'era? Era polacco, allora, era giovane, energicissimo e polacco. Polacco quindi ossessionato da cosa? Dal comunismo. E ossessionato pur cause, per buone ragioni. Però queste sue buone ragioni erano, lui aveva un osservatorio polacco sulla realtà. E l'osservatorio polacco è fuorviante come ogni osservatorio, e l'osservatorio polacco era fuorviante in quella direzione, cioè che il male è il comunismo. Direi, aggiungerei anche, Wojtyła aveva un'altra cosa che forse è meno specificamente polacca, anche se è molto polacca, cioè il male è anche il sesso. Quindi Wojtyła aveva secondo me due ossessioni, il sesso e il comunismo, e tutta la sua azione è stata volta a combattere soprattutto il comunismo, almeno la parte visibile, un pochino anche il sesso. Sì. Allora questa sua grande forza, questa sua straordinaria capacità di imporsi lo ha portato a combattere contro tutto ciò che era modernistico e a tornare indietro, e si è scelto tra l'altro Ratzinger come mano destra, no? E quindi poi Wojtyła sta continuando a funzionare anche adesso perché ci ha lasciato in eredità Ratzinger, ma la sua bravura è giunta fino al punto, e qui mi ricollego a quello che dicevamo prima e chiudo questo pistolotto, fino al punto di capire che sarebbe stato tanto più efficace quanto più fosse riuscito a nascondere questo aspetto del suo modo di operare. E allora lui è riuscito contemporaneamente a portare tutto indietro e ad intra, come dice giustamente Küng, lo dicono molti altri, dentro la Chiesa lui ha portato tutto indietro, ha nominato solo vescovi conservatori e proni, cioè invece che i migliori ha sempre nominato i più obbedienti, ha represso selvaggiamente tutte le forme di opposizione teologica eccetera eccetera, ha riportato tutto, ha pubblicato il catechismo ripuntualizzando tutti i punti nel 92. Però nel frattempo in televisione dava a intendere a tutti che lui era soprattutto un uomo buono, traboccante umanità, traboccante desiderio di felicità per gli altri e per il mondo, diceva con gran forza le cose popolari e invece quelle impopolari le taceva, e quindi ha aiutato tutto questo immenso gregge di buoni a credere che le cose stavano continuando ad andare bene.
Ecco. Dunque, e quindi la successione di Ratzinger in questo quadro, che è ulteriore, che è di ulteriore stretta del morso, delle briglie rispetto alla comunità, è però anche dovuta a una necessità. Io qui abbiamo affrontato spesso questo tema, e tu in fondo poi anche lo dici, lo fai capire, che la questione di questa, della crisi del cattolicesimo è profondissima e che tutto si regge in un equilibrio tutto sommato precario. Perché? Perché questa spinta, come ovviamente hai rievocato tu, che il pontificato di Wojtyła, che peraltro è stato lunghissimo, quindi anche questo ovviamente essendo stato eletto a 58 anni, un uomo nel Novecento, in buona salute, polacco, con un passato da lavoratore, quindi insomma se ti sei salvato in gioventù ti sei formato, insomma. Io ho conosciuto per motivi miei di lavoro personale dei documentari chi ha fatto guerra, prigionia. Ho visto uomini di 90 anni alcuni anni fa in una salute di ferro perché avevano mangiato topi in Russia, nel senso che se sopravvivi forse, non so, io non credo che ci siano delle basi mediche o scientifiche per questo che sto dicendo, però a sensazione ho visto uomini che avevano quasi ormai di fronte solo lo spegnimento, cioè finisce proprio l'energia, la benzina, ecco, non c'è più un morire di qualcosa perché il corpo è approvato a tutto. E Wojtyla era un uomo forte, robusto, l'abbiamo visto, si è manifestato subito in questo senso, e ha durato, e ha messo molto, come dicevi tu, il corpo in tutto questo, che copriva con questo corpo mediatico, un corpo che ha resistito e che poi è diventato nella malattia un ulteriore strumento, però in questo caso nelle mani di altri. Quindi lui non ha più gestito il corpo come lo gestiva la malattia ultima, perché dopo l'attentato in realtà si è ripreso perfettamente e quindi è tornato ad essere lui, anzi quella cosa lo ha rafforzato. Poi la malattia è stata gestita, sappiamo anche da chi. Hanno anche raccontato loro stessi in fondo cosa è accaduto. Per chi vuole sentire le storie si sanno. Il pontificato attuale, dopo tutto questo lungo lavoro, in realtà sta tirando le fila del discorso, e questo significa chiudere definitivamente le porte a questo cattolicesimo sociale, al cattolicesimo, come abbiamo detto qui, buono, la parte umana, la parte dell'uomo qualunque, perché il territorio che c'è nella vita tra la nascita e la morte, quel territorio che separa il momento dell'embrione dal momento del morire, il momento in cui l'embrione, questo parlo in termini teologici, cioè la Chiesa dice c'è un embrione, lì a un certo punto arriva l'anima, non è chiarissimo questo discorso perché non sanno cosa dire, ovviamente, e anche questo l'abbiamo affrontato e non hanno niente da dire, però Tommaso diceva, boh sì, qualche settimana, perché non c'aveva l'ecografia, adesso sono successe delle cose, ho detto, no, bisogna retrodatare, e a questo punto siamo all'immanentismo, al panteismo, cioè Dio finisce nella natura perché dove è che arriva la vita? E allora si sta discutendo di questo, si sta facendo una battaglia parlamentare su questo. Dall'altro lato si fa una battaglia parlamentare sul fine vita, cioè sul fatto che io non sono padrone della mia vita. In mezzo, e tu lo dici, sostanzialmente la Chiesa ha abdicato qui, perché se parla dell'inferno a uno che fa il peccatore, quello dice, senti, ma che mi stai dicendo? E soprattutto l'inferno che cos'è? E parte che è un delirio teologico, perché è proprio orrore puro. Hai fatto il discorso a un certo punto sulla condanna di Hitler, insomma, quindi invito i lettori, scusatemi, gli ascoltatori, a prendersi il libro, così poi queste cose che io accenno solo per evocare le va a leggere. Ecco, l'abbandonare questa stretta, l'abbandonare questo territorio che c'è tra l'embrione ed Eluana, per capirci, perché sono i due, sono tra il referendum e questa questione del biotestamento, in mezzo c'è tutto questo territorio dove poi il cattolicesimo sociale opera. Tu dici, mi sembra di capire, che questi vanno avanti, continuano a fare quello che fanno quotidianamente, perché dicono tutto questo passerà. E allora però l'azione di Ratzinger, di un uomo così colto, così preparato, un raffinato teologo, una mente razionale, come può considerare questo e non affrontarlo, sapendo che in fondo quello che dice è non profondamente ma totalmente contraddetto dal vissuto quotidiano, a cominciare dai preservativi fino a, non parliamo della masturbazione che è un peccato mortale a tuttora, ma io penso che, non so, è uno sterminio, nel senso che se fosse vero
siamo tutti dannati.
Ecco, questa è la...
Dunque, io revoco in dubbio che Ratzinger lo sappia. Cioè, Ratzinger è un uomo ovviamente di primo ordine dal punto di vista intellettuale e secondo me è un vecchio finito. E quando uno è un vecchio finito non ha la forza dentro di sé per cambiare né per prendere davvero notizia di tutto quello che succede. I vecchi hanno spesso uno sguardo un po' fisso davanti, e anche se non hanno i paraocchi che si mettono ai cavalli per evitare che si distraggano, i cavalli da carrozza, eccetera.
E nonno Simpson.
È un po'. Sì. Allora, lo dico con tutto il rispetto dovuto a una persona che lo merita, eccetera, eccetera. Però stiamo parlando del suo profilo intellettuale. È chiaramente isolato ed è chiaramente poco ricettivo. Per di più è molto biased, molto condizionato. Ed è la ragione precisa per cui, quell'incredibile conservatore autoritario che era Wojtyła lo ha scelto. Non ci possiamo aspettare che ci sia differenza ideologica fra un uomo e il suo braccio destro. Ratzinger non è nessuna stretta conservatrice rispetto a Wojtyła. Ratzinger è soltanto una minore capacità di mascherarla. Non c'è nessuna deriva conservatrice da parte di Ratzinger. Questo lo vede il disinformato. In realtà Ratzinger è solo uno che è meno capace di pelare la quaglia senza farla strillare. Wojtyła ha pelato tutte le quaglie che siamo noi, tra virgolette, della nostra società, riuscendo a farla strillare veramente poco, soltanto nei punti più sensibili, cioè gli intellettuali in sostanza. E tutti gli altri si sono lasciati pelare senza strillare. Ratzinger non è capace. Ratzinger è uno che va in America Latina e dice che la conversione al cristianesimo è stata solo un bene, obliterando d'un colpo 70 milioni di morti e facendo rizzare letteralmente i capelli sulla testa a tutti i suoi luogotenenti, cioè a tutti i cardinali e i vescovi e tutti i vescovi latinoamericani, perché una cosa del genere veramente non si può dire. È un ingenuone. Quindi, per così dire, io sono contento che ci sia uno come Ratzinger invece di uno come Wojtyła, perché il suo gioco è scoperto e affretta il cambiamento. Allora faccio la previsione che volevo fare prima e che ho dimenticato di fare. Vi ricordate quando è diventato segretario del PCUS, del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev? Nessuno, neanche i più callidi, più astuti e più esperti osservatori che vivevano in Russia da 20 anni al soldo delle grandi testate internazionali, aveva previsto nulla. Si sapeva che era un sistema che non poteva reggere, ma siccome reggeva non potendolo da sempre, quello era il nuovo segretario del PCUS. Però a un certo punto i tempi sono maturi, il nuovo segretario del PCUS si scopre che era uno che aspettava soltanto di diventare onnipotente per poter finalmente cambiare le cose. Bene, io credevo che avvenisse dopo Wojtyła, continuavo a dirlo agli amici dicendo festeggiate perché finito Wojtyła avremo il Gorbachev della Chiesa Cattolica. Invece no, perché? Perché davvero hanno preso, ma l'hanno preso vecchio, è evidente che Ratzinger è solo una transizione, insomma, e non può vivere...
Però l'ultimo Papa di transizione fu votato Roncalli...
Sì.
Anziano
Roncalli è stato una specie di Gorbachev.
Sì, appunto, diciamo, quindi no.
E quindi voglio dire,
coincide ora, con quello che stai dicendo,
esatto,
quindi...
Allora, dopo Ratzinger ne avremo un altro, ma supponiamo anche di averne 3 o 4, non importa, verrà il Gorbachev, cioè verrà quello, è un fatto anche generazionale, insomma. Ci sono un sacco di vescovi in Italia oggi che insomma fanno capire tra le righe: io sono pronto a cambiare le cose, io le voglio cambiare, dobbiamo solo aspettare che diventino la maggioranza. E naturalmente è un po' più difficile perché Wojtyła in 25 anni ha messo un sacco di conformisti a fare i vescovi, quindi la Chiesa docente è molto inquinata dall'epoca di Wojtyła, però è una deriva inarrestabile. E quindi questa maggioranza di cristiani davvero buoni, davvero post-conciliari, oscuramente sa che tanto poi lì andiamo a finire, cioè la Chiesa piano piano cambia, e secondo me questo piano piano si accelera oggi in un mondo in cui tutti i cambiamenti sono accelerati, e soprattutto nel mondo ricco, dove i puntelli concreti dell'esistenza della Chiesa Cattolica sono praticamente finiti.
Va bene, scusa?
No, temo che dobbiamo interromperci perché stiamo cercando di collegarci con Napoli, dove sta succedendo il finimondo, ci dicono in contemporanea con la visita del nostro premier.
Ah, ecco, proprio per questa cosa. Non avevo capito.
No, non era una questione. No, abbiamo avuto vaghe notizie, soltanto che stiamo provando a telefonare.
Quindi ci interrompiamo qui.
Sì,
allora facciamo quasi i saluti dovuti.
Sì, tanto facciamo i ringraziamenti a Edoardo.
Grazie a voi.
Qui ricorderei anche, visto che sono arrivate varie telefonate, libro.
Il libro è Capire la mente cattolica, edizione Le Lettere. L'autore è Edoardo Lombardi Vallauri, era qui con noi oggi. Probabilmente cercheremo di...
con noi oggi.
Sì, lo è ancora, sì, lo è ancora. Stavo già andandomene, insomma. Vedremo se possiamo rincontrarci qui in trasmissione prossimamente, perché insomma oggi gli eventi ci hanno un po' deviato, ma siccome la radio e l'informazione è fatta anche di questo, noi però, come dire, ancora ci stiamo, e quindi forse torneremo.
No. Io sicuramente sì.
Io tornerò giovedì prossimo,
ma non da solo.
Non da solo, abbiamo detto faremo una puntata su Belli e la Roma di Gioacchino Belli, e poi vedremo le puntate successive. Ora io parlerò con Edoardo e vedremo se ci si
sarà
potrà
l'inizio di
certamente
una bella amicizia.
Rincontrare, certamente.
No,
questo è poco ma
sicuro,
questo sì. Però insomma, a prestissimo, buona giornata e buon ascolto per
Ok, io ringrazio ambedue voi, allora